Magia, stregoneria e paganesimo va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, stregoneria e paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Vi ricordo a tutti che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e che nella trasmissione di oggi parleremo del 26esimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. Sapete che da un po' di trasmissioni stiamo analizzando questa enciclica della Spe Salvi di Ratzinger, proprio per cercare di analizzare qual è il punto di vista di Ratzinger e della Chiesa Cattolica a proposito della vita, a proposito della società civile, a proposito della relazione fra l'uomo e il mondo in cui vive. Ebbene, riuscire a comprendere quello che è il punto di vista della Chiesa Cattolica significa poter capire quali sono le cose che vanno o le cose che non vanno, le cose che destano perplessità dalle cose che invece possono piacere o possono essere in sintonia con la società civile. Ebbene, nella trasmissione di oggi, 26esimo paragrafo appunto, tratteremo che cos'è l'amore. L'amore è fondamento della vita, illusione e desiderio d'amore come manifestazione patologica. 26esimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi, scrive Ratzinger: non è la scienza che redime l'uomo, l'uomo diviene redento mediante l'amore. Ciò vale già nell'ambito puramente intramondano. Quando uno nella sua vita fa l'esperienza di un grande amore, quello è un momento di redenzione che dà un senso nuovo alla sua vita. Ma ben presto egli si renderà anche conto che l'amore a lui donato non risolve da solo il problema della sua vita. È un amore che resta fragile, può essere distrutto dalla morte. L'essere umano ha bisogno dell'amore incondizionato, ha bisogno di quella certezza che gli fa dire: né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze né altezze né profondità, né alcuna creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Romani 8, 38, 39. Se esiste questo amore assoluto con la sua certezza assoluta, allora, soltanto allora, l'uomo è redento, qualunque cosa gli accada nel suo particolare. È questo che si intende quando diciamo: Gesù Cristo ci ha redenti, per mezzo di Lui siamo diventati certi di Dio, di un Dio che non costituisce una lontana causa prima del mondo, perché il suo figlio unigenito si è fatto uomo, e di lui ciascuno può dire: vivo nella fede del figlio di Dio che mi ha mandato e ha mandato se stesso per me. Galati 2:20. Bene, queste sono le affermazioni di Ratzinger fatte nel 26esimo paragrafo della Spe Salvi, e che andiamo ad affrontare per vedere il significato e per vedere che cosa significa. Ratzinger naturalmente ha uno scopo preciso, cioè ha lo scopo di ingabbiare la società civile all'interno delle determinazioni cristiane, all'interno delle affermazioni dogmatiche del cristianesimo, dove esistono delle verità che non vengono messe in discussione, che sono a fondamento del suo pensiero e dal quale fa derivare ogni altra cosa. Siccome, dice Ratzinger, io sono Dio, rappresento il Dio in terra, Dio esiste come oggetto in sé, e Gesù è il figlio del Dio, Gesù esiste, è esistito, e come tale è esistito il figlio del Dio padrone, e io rappresento il Dio padrone, tutto ciò che si determina nella vita appartiene a me in quanto rappresentante del Dio padrone. Da queste premesse Ratzinger parte per sviluppare il proprio discorso e per sviluppare se stesso. Naturalmente all'interno di questo discorso ratzingeriano, che è il discorso cattolico in generale, c'è una rappresentazione della vita, cioè ci sono i dogmi morali che vengono imposti ai singoli individui e che i singoli individui sono costretti a fare propri, sono costretti a fagocitare. Anche se il termine redenzione è un termine cristiano e inumano, posso senz'altro condividere il fatto che l'uomo rafforza e libera se stesso mediante l'amore, sempre che mi si passi l'avvicinamento del termine redenzione all'uso che in questo momento faccio. L'amore sessuale fa scorrere l'energia vitale, la vita, rigenerando gli individui che praticano l'amore fondendo le loro emozioni nelle loro predilezioni sessuali. Ma non penso che Ratzinger si riferisca a questo. Rimuovere i blocchi emotivi che la struttura educazionale ha imposto all'individuo mediante la morale coercitiva. L'amore sessuale pulisce il corpo umano dalle malattie psicosomatiche, rafforza le difese immunitarie anche contro malattie virali, porta gli esseri umani, uomini e donne, ad essere più sereni e positivi nell'affrontare la loro esistenza. La sessualità libera, soddisfacente, protetta dalle malattie mediante l'uso del preservativo e da gravidanze indesiderate, porta la possibilità di accedere ai servizi, con la possibilità di accedere ai servizi sanitari, sia per quanto riguarda eventuali aborti, che è sempre meglio prevenire in quanto per la donna sono dolori, che con l'uso della pillola del giorno dopo, l'uso del RU486 o l'uso di contraccettivi, rappresentano un grande progresso morale ed etico della società civile. Concordo con Ratzinger, anche se io non la chiamo redenzione, che l'amore libera l'uomo dai legamenti, dalle costrizioni, dalla sottomissione, dalle angosce, dalle paure e dai sensi di colpa. E allora perché tanto attivismo da parte di Ratzinger per combattere la sessualità delle persone? Il diritto delle donne di disporre il loro corpo? L'ossessione di Ratzinger per usare e sperimentare gli embrioni per i suoi scopi? Che sia per caso che col termine amore intendiamo cose diverse? La scienza costruisce il preservativo o la pillola anticoncezionale, ma la tensione emotiva del rapporto d'amore non cambia. Cambiano le conseguenze, non la fusione emotiva del rapporto. E, cambiando le conseguenze, i rapporti possono essere più frequenti con un aumento della salute pubblica. Un esempio, dal 1948, da quando le donne hanno avuto il diritto al voto, da quando hanno potuto scoprire il corpo frequentando le spiagge, da quando gli anticoncezionali e l'aborto sono diventati un diritto, la vita media delle donne si è allungata considerevolmente. Non è che, per caso, Ratzinger per amore intenda una dipendenza patologica da un'ossessione che nulla ha a che vedere con l'amore, ma molto con la malattia psichiatrica? Il disperato è dipendente e ossessionato da un'idea, l'uscita dalla propria disperazione. L'uscita dalla propria disperazione la chiama redenzione. Il suo desiderio di uscire dalla disperazione lo chiama amore. Incapace di comprendere la sequenza delle scelte che ha fatto o che è stato indotto a fare nella propria vita, si immagina una serie di colpe, una serie di responsabilità dovute a forze maggiori. Il disperato recita: non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dice Ratzinger: non è la scienza che redime l'uomo, l'uomo viene redento mediante l'amore. Ciò vale già nell'ambito puramente intramondano. Quando uno nella vita fa l'esperienza di un grande amore, quello è un momento di redenzione che dà un senso nuovo alla sua vita. Ma ben presto egli si renderà anche conto che l'amore a lui donato non risolve da solo il problema della sua vita. È un amore che resta fragile, può essere distrutto dalla morte. L'essere umano ha bisogno dell'amore incondizionato. Questo è ciò che dice Ratzinger. Scrive Umberto Galimberti nel dizionario di psicologia edizione Garzanti alla parola amore: l'essere se stesso dell'amore, la sua ipseità, non è un io, ma un noi. Ciò comporta una modificazione della spazialità e della temporalità. Lo spazio dell'amore è infatti abolizione di tutti i luoghi, così come il tempo si raccoglie nell'istante eterno che oltrepassa le scansioni temporali del presente, futuro e passato. Lo stesso linguaggio che per Biswanger è sempre un rivestimento del pensiero che porta a persuadere, dimostrare, rischiare, specificare, subisce una trasformazione perché la dualità dell'amore non ha bisogno di nessun rischiaramento, perché in sé e per sé è già essa stessa luce. Essa non ha bisogno di alcuna dimostrazione, né può in alcun modo essere dimostrata. Essa è esserci Dansein, interamente svelato e non ha bisogno di essere rivestito come appunto fa il linguaggio. L'immotivazione dell'amore, che nella ragione appare come irragionevolezza, è proprio il suo fondo, la sua ragione, la sua giustificazione. Il centro dell'amore è il cuore, che esprime l'apertura di ogni singolo esserci al noi della dualità amante. Nell'essere insieme nell'amore, l'esserci si scopre come, ci si scopre come cuore, e il ci dell'esserci, il da del Dasein, si dischiude come la patria del cuore. In questa patria la dualità dell'amore è pura esaltazione, pienezza inarticolata, indeterminata, indivisa, quindi ineffabilità, immobilità silenziosa, senza quasi respiro, un'immobilità che in nessun modo significa negazione o privazione, bensì il supremo e più positivo, anche se muto compimento di tutto l'esserci. Quando gli amanti passano dal silenzio al dialogo, questo non ha un tema specifico e neppure uno scopo specifico. Non è socratico, sofistico, politico, economico, ma la sua caratteristica è di esprimere quell'autenticità che è il proprio sé stesso radicato nel cuore. Strettamente parlando, il dialogo amoroso non ha contenuti, perché non conta ciò che uno dice, ma il fatto che sia lui a dirlo. L'inganno di Ratzinger consiste nel sostituire amore con desiderio d'amore. Dove l'amore è un travolgimento emotivo con l'altro in essere della stessa sostanza, mentre nel desiderio d'amore l'altro è frutto della propria immaginazione. Pertanto l'altro, Dio o il Cristo Gesù, viene immaginato ma non vissuto, mentre nel rapporto d'amore la fusione fisico-erotica porta a mescolare le reciproche emozioni, rivitalizzandole e rafforzando la nostra capacità di presentarci al mondo. Nel desiderio d'amore, ciò che si immagina si nutre della nostra energia e diventa un guardiano feroce del nostro modo di essere nel mondo. Scrive Galimberti nel dizionario di psicologia la parola desiderio. Heidegger, infine, ha connesso il desiderio con la natura progettuale dell'uomo. L'essere per le possibilità si manifesta per lo più come semplice desiderio. Nel desiderio l'esserci progetta il suo essere, in possibilità che non solo non sono mai afferrate nel prendersi cura, ma la cui realizzazione non è mai né seriamente progettata né realmente attesa. Come la redenzione cristiana, e questo è Umberto Galimberti, come la redenzione cristiana è un oggetto dell'immaginazione malata degli individui, così il concetto di amore come desiderio di un oggetto immaginato è un puro desiderio che sospende l'individuo nella sua attività di progettazione quotidiana. Lo sospende nell'attesa di un moto dello spirito che, risolvendosi in se stesso, gli impedisce di costruire i rapporti con gli altri nella società. La sospensione nel desiderio d'amore separa l'individuo dall'amore, chiudendolo su se stesso. Per contro, è necessario chiudere l'individuo su se stesso per impedirgli di dispiegare l'amore nella società e nella quotidianità, rinchiudendolo nel desiderio per un oggetto che immagina e che proietta come reale. Le forze dell'amore, Afrodite, si manifestano nella quotidianità, portando alla fusione gli individui della specie. Il desiderio d'amore del cristiano è una manifestazione patologica malata che separa l'individuo dalla propria specie, rinchiudendolo in una dimensione narcisistica in cui l'oggetto desiderato non è altro che una proiezione idealizzata di se stesso. Scrive Galimberti nel dizionario di psicologia Garzanti alla parola desiderio. Freud distingue il bisogno dal desiderio perché il bisogno provoca uno stato di tensione interna che trova il suo soddisfacimento in un'azione specifica che procura l'oggetto adeguato. Come può essere il cibo per la fame, mentre il desiderio è indissolubilmente legato a quelle tracce mnesiche, come le definisce Freud, che trovano il loro appagamento nella riproduzione allucinatoria delle percezioni divenute segni di tale soddisfacimento. A questo punto si comprende perché il fantasma, che è la combinazione strutturata di questi segni, sia il correlato del desiderio. In proposito, Freud scrive: l'immaginazione mnestica di una determinata percezione rimane associata alla traccia mnestica nell'eccitazione dovuta al bisogno. Appena questo bisogno ricompare una seconda volta, si avrà, grazie al collegamento stabilito, un moto psichico che tende a reinvestire l'immagine mnestica corrispondente a quella percezione e riprovocare la percezione stessa. Dunque, in fondo, a ricostruire la situazione del primo soddisfacimento. È un moto di questo tipo che chiamiamo desiderio. La ricomparsa della percezione è l'appagamento del desiderio. 1899. E ancora continua sempre Galimberti. Con questa abbondanza semantica, Freud coglie tutti gli aspetti della dimensione desiderante, iscrivendoli in una proiezione dell'avvenire dove è collocata, a livello reale o fantasmatico. La realizzazione del desiderio, questo per Freud non è tanto il desiderio attuale dell'adulto, quanto un desiderio antico, legato alla prima infanzia che ha lasciato una traccia mnestica che, congiungendosi col desiderio attuale, gli fornisce carica, intensità, tensione, che si placa nel sogno o nel sintomo. Sogni e sintomi, infatti, legano i desideri attuali ai desideri infantili, i quali forniscono quella tensione desiderante che trova la sua realizzazione allucinatoria nel sogno della notte o nel sintomo della malattia. Nella realtà, infatti, il desiderio teso ad evitare il massimo di frustrazione ed ad ottenere il massimo di gratificazione ha solitamente una gratificazione differita, e ciò consente delle esperienze mentali che mettono alla prova le diverse vie per raggiungere la possibile realizzazione finale. L'introduzione del principio di realtà, che differisce il piacere e gli sostituisce sovente la sublimazione, consentirà a Freud di ipotizzare l'origine delle civiltà che, a suo parere, ha preso avvio il giorno in cui gli uomini hanno appreso a barattare un po' di felicità con un po' di sicurezza. 1929, Freud. Dunque, questo è quello che ci racconta Galimberti a proposito del discorso del desiderio. Quando Ratzinger afferma che dà un senso alla sua vita, sottolinea l'importanza di costringere le persone a immaginare un senso per la propria vita. Ratzinger deve impedire che le persone pensino che la vita ha senso in sé, ma deve imporre uno scopo alle persone diverso dal vivere. In questa operazione abbina l'esperienza dell'amore psicofisico delle persone ad un immaginario nel quale imprigiona il desiderio e l'attesa delle persone. È come per il concetto di concetto idealizzato di felicità, un immaginario. Noi sperimentiamo attimi di felicità nelle esperienze della nostra vita. Questi attimi di felicità si esprimono nella relazione tensione, carica, scarica, rilassamento che noi viviamo nell'affrontare il nostro quotidiano, e così anche nelle fusioni d'amore. Solo la patologia induce le persone a rinunciare alla relazione tensione, carica, scarica, rilassamento per inchiudersi in un desiderio dove scarica, rilassamento sono immaginati e non vissuti come momenti della propria attività. Posso comprendere che Ratzinger ritenga che la sua vita sia un problema, ma la vita degli esseri umani non è un problema. Semmai, i problemi si costruiscono per complicare e drammatizzare la vita delle persone. Come diventa ossessivo il desiderio di felicità per chi Ratzinger ha rinchiuso in una gabbia di attesa desiderante, così l'individuo educato alla fobia e all'impotenza immagina una situazione di soddisfacimento sulla quale fantastica e nella quale si rifugia, fuggendo dal mondo. Ed è la fuga dal mondo, dalla realtà del vissuto, che rende gli individui incapaci di fondere le emozioni e che fa dire a Ratzinger: l'essere umano ha bisogno dell'amore incondizionato, ha bisogno di quella certezza. E così Ratzinger confonde l'amore con il possesso dell'amato. L'amore è amore, il possesso è incondizionato. Non esiste l'amore che pone condizioni, il possesso pone condizioni. E chi possiede chiede il possesso incondizionato e chiama questo suo possesso amore. Nell'amore non c'è morte fisica, perché l'amore è realizzazione emotiva costruita col corpo fisico. Nell'amore le emozioni che si fondono fermano il tempo, fermano l'attimo presente, e fermando l'attimo presente non c'è in quel momento trasformazione verso la morte, non c'è movimento verso il dolore. Non può esserci depressione psichica, perché l'amore implica una proiezione di libido verso l'altro e emozioni dispiegate per cogliere la libido dell'altro. Scrive Umberto Galimberti nel dizionario di psicologia Garzanti alla parola amore. L'amore, infine, ha per Biswanger un primato ontologico sulla morte che per Heidegger, da cui Biswanger deriva le sue categorie interpretative, era il senso decisivo dell'esistenza. Nella relazione duale dell'amore, infatti, l'altro appartiene eternamente. Questo potere eternizzante dell'amore elimina l'antitesi presente-assente, perché ciascuno può morire solo come individuo, ma non come tu per l'altro. Il noi dell'amore è così pienamente e globalmente essente che ogni singola specificazione, anche negativa come il dolore e la morte, perde il suo senso, perché ciò che ci riempie è solo l'amore in quanto tale. Nell'amore, infatti, il tu che si incontra non è solo questo tu empirico e perituro, ma la scoperta del tu come tale, a cui ogni esistenza è connessa. Dunque, il cristiano si ferma al fantasma della fantasticheria d'amore, come manifestazione di un desiderio inappagato. Sì, lo so che la maggior parte dei cristiani è cristiana solo per forma, ma di fatto preferisce far scorrere le proprie emozioni in un infinito numero di rapporti d'amore, pronta ad usare tutti i mezzi medicali che la società mette loro a disposizione per non subire conseguenze dannose per la loro vita. Però io mi sto misurando con l'idealizzazione della distruzione dell'uomo che viene fatta da Ratzinger, il cui scopo non è tanto quello di imporre un comportamento, quanto quello di spacciare sensi di colpa, costringendo le persone a comportamenti clandestini per non essere criminalizzate. Non è che Ratzinger sia contro l'aborto, Ratzinger è contro il diritto d'aborto. Ratzinger preferisce costringere le donne all'aborto clandestino. Così Ratzinger non è contro l'amore sessuale, vuole che l'amore sessuale sia considerato una colpa e fatto, manifestato, praticato clandestinamente, come se amare fosse un'attività da ladri della notte. E così Ratzinger semina fobia sessuale, incita allo stupro e alla violenza sui bambini attraverso i sensi di colpa e le inadeguatezze con cui gli individui affrontano la loro vita sessuale. Scrive Galimberti nel dizionario di psicologia edizione Garzanti alla parola fantasma. Dal punto di vista psicoanalitico, la fantasticheria è letta come il controeffetto di un desiderio inappagato attraverso cui l'individuo si emancipa dal limite delle situazioni oggettive, liberando il desiderio altrimenti represso, anche quando presenta connotati negativi, tali da articolare uno scenario che, anziché appagare, sembra contraddire il desiderio del soggetto. La fantasticheria risponde all'esigenza di una legittimazione esistenziale, favorendo al pari dell'abreazione una scarica emotiva che può anche espletare un'azione terapeutica. Nella fantasticheria si assiste ad una contaminazione fra passato, presente e futuro, nel senso che si attinge dal passato un'esperienza piacevole rimasta rilevante nella vita psichica. La si associa a un desiderio presente per poi proiettare nel futuro la possibile realizzazione. Scrive Galimberti nel dizionario di psicologia edizione Garzanti alla parola narcisismo. Il narcisismo secondario è caratterizzato da un ripiegamento dell'io nella libido sottratta ai suoi investimenti oggettuali. Questo è possibile innanzitutto perché gli investimenti oggettuali non sopprimono gli investimenti dell'io, di cui l'io, l'ideale dell'io, è una tipica conferma. E in secondo luogo perché, scrive Freud, l'io va considerato come un grande serbatoio di libido da cui viene emanata la libido sugli oggetti, essendo comunque l'io sempre pronto ad assumere su di sé la libido che da questi rifluisce. Scrive ancora Galimberti nel dizionario di psicologia alla parola narcisismo e lo definisce come carica narcisistica è rappresentata dalle rassicurazioni circa il proprio valore che il bambino attende dai genitori e l'adulto dalla società. Dunque, preso tutto questo, la condizione narcisistica è la condizione che vive il cristiano. Chi è il Dio padrone o Cristo Gesù? È la proiezione psichica di ogni cristiano. Ogni cristiano ha un'idea del suo Cristo Gesù o del suo Dio. Quest'idea è frutto delle sue fantasticherie, è frutto della visione narcisistica che il cristiano ha di se stesso. E il cristiano in Dio o in Cristo Gesù vede se stesso. Vede quanto immagina di se stesso, vede quanto immagina l'altro debba vedere di se stesso. Quando il cristiano afferma che Cristo Gesù conosce il suo cuore e i suoi sentimenti, dice che lui stesso conosce se stesso. Lui sa davvero com'è e dunque Cristo Gesù, che è lui stesso, sa perfettamente com'è. Narcisismo e fantasticheria sono le gabbie in cui il cristiano si isola dal mondo in cui vive. Dice Ratzinger: ha bisogno di questa certezza che gli fa dire né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze né altezze né profondità, né alcuna creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Romani 8:38-39. Se esiste questo amore assoluto con la certezza assoluta, allora e soltanto allora l'uomo è redento, qualunque cosa gli accada nel caso particolare. È questo che si intende quando diciamo Gesù Cristo ci ha redenti, per mezzo di Lui siamo diventati certi di Dio, di un Dio che non costituisce una lontana causa prima del mondo, perché il suo figlio unigenito si è fatto uomo. E di Lui ciascuno può dire: vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e che ha dato se stesso per me. Galati 2:20. E questo che dice Ratzinger è la rappresentazione del disperato, del fallito. Il bambino che è costretto in ginocchio è diventato un adulto bambino, dipendente dall'idea del Dio padrone che ne determina, controlla e giustifica i comportamenti. L'adulto bambino, pieno di sensi di colpa, che cerca il padrone buono perché è stato privato della capacità di entrare in relazione con il mondo che lo circonda. Ratzinger descrive il bisogno del depresso. La depressione, una delle maggiori malattie che colpisce circa il 25% della popolazione in Italia, cioè circa 15 milioni di individui, è una malattia indotta dall'educazione cristiana, che porta le persone a non amarsi per affrontare la vita, perché è costretta ad aver fiducia nel loro Dio padrone, nella speranza, nella provvidenza. Le persone vengono costrette ad amare tanto il loro Dio padrone, vengono costrette a mettersi in ginocchio davanti ad un crocifisso, vengono costrette a compiere dei gesti ossessivi o scaramantici. Vedi le persone che si fanno il segno della croce quando passano davanti a una chiesa o un capitello, a far propri sensi di colpa per azioni normali, finché perdono la capacità di costruire delle relazioni col mondo che le circonda, in quanto separate da esso e dal loro Dio padrone. Un mondo che le circonda, che chiede a loro di prendersi delle responsabilità, che chiedono a loro di intervenire, che chiedono a loro di partecipare con le loro emozioni, con le loro strutture emotive, e che invece hanno paura di partecipare al mondo perché emotivamente sono bloccate dalla loro morale. Così nelle persone costrette a pregare o a confidare nella provvidenza o in Cristo Gesù si hanno i classici sintomi della depressione. Quante persone perdono la capacità di concentrarsi al punto che non capiscono il significato elementare di quello che leggono. Non hanno interessi per cose che potrebbero appassionarle, in quanto prese dall'ossessione del loro Cristo Gesù, inappetenza e risvegli frequenti con disturbi del sonno, spesso con incubi generati dai sensi di colpa, calo della libido, che manifestano con una morale puritana imposta a chiunque sta loro intorno, ipertensione. Il desiderio di queste persone è mettere fine alla loro sofferenza, una sofferenza che nasce e si circoscrive nella loro fantasticheria che recita: né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire né potenze, né altezze né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. La certezza di Ratzinger è una certezza in un assurdo affermato all'interno di una manifestazione patologica del depresso. Proviamo a leggerci quanto precede l'affermazione di Ratzinger. Proviamo a leggere i pensieri ossessivi del depresso, del quale Ratzinger usa la frase finale. Cosa scrive Romani? Noi abbiamo letto Romani 8, 38, 39. Ma cosa dice effettivamente Paolo di Tarso in Romani? E proviamo a leggerci Romani 8, 31, 39, cioè l'insieme in cui è compresa la citazione di Ratzinger. E dice Ratzinger, dice Paolo di Tarso, che diremo dunque riguardo a tutto questo? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma ha sacrificato per tutti noi, come non ci darà ogni altra cosa insieme a lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio che giustifica? Chi condannerà? Cristo Gesù che è morto, anzi che è risuscitato, che siede alla destra di Dio e intercede per noi? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, i pericoli, la spada? Come sta scritto, ecco per te tutto il giorno siamo mandati a morte, stimati come pecore da macello. Ma in tutto questo noi stravinciamo in forza di colui che ci amò. Sono infatti sicuro che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenza né altezza né profondità, né qualsiasi altra creatura ci potrà separare dall'amore di Dio che è in Gesù Cristo, Signore nostro. Questo è Romani 8, 31, 39, che è l'insieme in cui è compresa la citazione di Ratzinger. Si tratta dunque della patologia del depresso, il desiderio delle sue fantasie, la manifestazione di quanto desidera senza poter mettere in essere. Il depresso, che privato della possibilità di veicolare la sua libido, si rifugia in fantasie ossessive, in desideri d'uscita dal proprio dolore. The Way introduce un significato del termine desiderio, definendolo come l'attività che cerca di procedere per rompere la diga che la trattiene, l'oggetto che si presenta nel pensiero come la meta del desiderio è l'oggetto dell'ambiente, che se fosse presente assicurerebbe una riunificazione dell'attività e la restaurazione della sua attività. Dunque, un oggetto che è presente solo nelle fantasticherie, nelle fantasie, da cui funzione è perpetrare il dolore e la depressione dell'individuo. Galimberti, alla parola fantasma, scrive: dal punto di vista psicoanalitico, la fantasticheria è letta come il controeffetto di un desiderio inappagato attraverso cui l'individuo si emancipa dal limite delle situazioni oggettive, liberando il desiderio altrimenti espresso. Anche quando presenta connotati negativi tali da articolare uno scenario che, anziché appagare, sembra contraddire il desiderio del soggetto, la fantasticheria risponde all'esigenza di una legittimazione esistenziale, favorendo al pari dell'abreazione una scarica emotiva che può anche espletare un'azione terapeutica. Nella fantasticheria si assiste ad una contaminazione fra presente, passato e futuro, nel senso che si attinge dal passato un'esperienza piacevole rimasta rilevante nella vita psichica, la si associa a un desiderio presente per poi proiettare nel futuro la possibile realizzazione. La fantasticheria dunque viene a salvare quella che è la capacità del soggetto di rivitalizzare la propria libido, mantenendo il soggetto, l'individuo, a uno stato di sopravvivenza, dove il desiderio comunque da una appagazione mentale che, pur non spingendo l'individuo alle relazioni col mondo, a fondere la propria struttura emotiva col mondo, di fatto ne mantiene una situazione di sopravvivenza, sperando che la situazione si modifichi. E questa situazione sospesa è quanto afferma Ratzinger: figlio unigenito si è fatto uomo, e in lui ciascuno può dire: vivo nella fede del figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso a me. Galati 2:20. Ebbene, in questo Ratzinger non fa altro che riaffermare il suo diritto a mantenere le persone in uno stato permanente di depressione. Scrive Galimberti nel dizionario di psicologia edizione Garzanti alla parola depressione: nella depressione ansiosa l'ansia ha caratteristiche più profonde e si manifesta come sensazione angosciante di morte interiore e di perdita della propria presenza a sé e al mondo. Così ci si rifugia nella fede del Figlio di Dio. In questa forma il rischio di suicidio è maggiore che nell'ansia a sfondo depressivo, dove, come precisa Jervis, che ha introdotto questa distinzione, da curare è l'ansia e non la depressione. La depressione delirante è animata da idee di colpa inespiabili, di rovina irreparabile, di negazione corporea, di possessione e simili. In questo ambito rientra la sindrome di Cotard, in cui il paziente è convinto di dover vivere eternamente per poter espiare in parte le sue colpe, oppure da disporre di una colpa così grande da dover ingombrare l'universo, o infine di essere privato di qualche suo organo o dell'intero corpo. La depressione esistenziale, termine introdotto da Hefner per indicare quella forma depressiva che non ha rapporto con precedenti traumi psichici, ma con tutto il senso della vita, quando il soggetto avverte che gli sfuggono il raggiungimento e la realizzazione di scopi e di valori che hanno rappresentato l'aspirazione di tutta la sua vita: vivere nella fede del Figlio del Dio padrone. Eppure, concludendo, sarebbe bastato poco liberare la sessualità dai legacci dell'odio morale in cui il cristianesimo la rinchiusa, liberare la sessualità dai trucchi retorici con cui Ratzinger la imprigiona, liberare la figlia di Urano stellato nelle relazioni dell'uomo con il mondo. L'amore di Afrodite aiuta gli uomini a divenire nell'infinito dei mutamenti. Come l'amore dal quale Ratzinger si ritiene redento è in realtà l'idealizzazione della malattia psichiatrica depressiva, così la scienza ci permette di comprendere le cause della patologia che Ratzinger propaganda per alimentare il suo dominio. Afrodite, nel manifestarsi nelle azioni degli esseri umani, permette di travolgere ogni ostacolo emotivo nella loro vita, ma la scienza ci permette di scoprire il meccanismo dell'inganno di Ratzinger. La figlia di Urano ci indica come fare, ma la ricerca scientifica fornisce descrizioni alla ragione per comprendere come Ratzinger diffonda malattia fra gli uomini per riaffermare il suo dominio. È la paura della scienza di Ratzinger. La scienza svela i suoi inganni. Bisogna, secondo Ratzinger, sottometterla. La malattia si chiama Dio padrone. La malattia si chiama Cristo Gesù. Ed è una malattia di morte, perché priva l'essere umano del suo divenire nell'infinito dei mutamenti e aggrava le condizioni di vita degli esseri umani nella società civile. E questo è il commento al 26esimo paragrafo dell'enciclica della Spe Salvi di Ratzinger. Il problema che abbiamo affrontato è la diversità del punto di vista di amore. perché amore è una parola che si rivolge immediatamente alle emozioni, e dove qualcuno usa una retorica che chiama amore per imbrigliare le emozioni dell'uomo all'interno di categorie morali, di dogmi morali, nelle quali impedire la propria veicolazione e far funzionare le emozioni delle persone per scopi esterni e diversi alle persone. Ma la parola amore in scienza ha invece un altro tipo di rappresentazione, ed è quella manifestazione emotiva che appartiene all'uomo, che appartiene alla realizzazione dell'uomo nella società e nel mondo in cui vive. E allora l'ideologia di Ratzinger è un'ideologia di morte, perché di fatto distrugge la struttura emotiva dell'uomo sottoponendola a dei dogmi morali, mentre la scienza va a capire che l'uomo è un soggetto che vive nel mondo, l'uomo è un soggetto che pratica gli dèi del mondo e con gli dèi del mondo fonde le proprie emozioni della vita, perché egli è un Dio che si rappresenta nel mondo e che vive nel mondo attraverso trasformazioni continue e sistematiche, e continue e sistematiche sia della propria struttura fisica che della propria struttura emotiva. Ed è questo che contrappone in realtà il paganesimo politeista al cristianesimo o alle religioni monoteiste in generale, cioè è la rappresentazione dell'uomo nel mondo in cui vive. E io chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo per oggi. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone guardiano dell'anticristo, e che su internet trovate sempre tutto nei siti www.federazionepagana.it, www.stregoneriapagana.it. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo.